Eravamo arrivati, ricordate, alla fuga di Luigi XVI, insieme alla famiglia, naturalmente Maria Antonietta è con lui, i figli sono con lui, da Parigi, ormai non risiede più a Versailles, è stato scortato a Parigi, vive al Palazzo delle Tuileries, teoricamente è onorato ancora come sovrano, ma c'è l'abbraccio mortale dei sanculotti di Parigi, i quali guardano con un certo sospetto a questo re che prova a sfilarsi dalla rivoluzione, ha provato per esempio a non firmare alcuni provvedimenti assunti dal governo provvisorio che volevano la cancellazione delle servitù feudali per i contadini dietro corresponsione di un pagamento, quindi era un provvedimento abbastanza blando che escludeva moltissimi contadini dal potersi emancipare completamente. Comunque è stato sufficiente questo tentativo di disobbedienza o di resistenza da parte di Luigi XVI affinché la Guardia Nazionale parigina decidesse di prendere d'assalto Versailles e scortasse i reali a Parigi in maniera da tenerli, come dire, più sotto il controllo del corpo sociale, abbiamo detto anche molto politicizzato, pronto cioè a intervenire. È ovvio che questo aspetto è importante perché Luigi XVI ha capito perfettamente che non si tratta semplicemente di una dislocazione geografica, ma si tratta del fatto che è sempre più in ostaggio. Forse si sta pentendo del fatto che se fosse intervenuto prima, per esempio sciogliendo d'imperio la riunione della sala della palacorda con il suo giuramento, forse tutto questo non sarebbe successo. Invece poi c'è stato il 14 luglio, c'è stata la costituzione di una guardia a difesa della Costituzione, delle fasi costituenti, e quindi ha perso il momento. Tentativi tardivi di resistere poi hanno generato una reazione popolare che ha prodotto come risultato quello che abbiamo appena detto. Questa è la condizione, quindi si capisce perfettamente la condizione psicologica del re, il quale voglia scappare anche perché, forse l'abbiamo accennato e lo ripetiamo questa volta, c'è nel frattempo una fuga della nobiltà. I nobili cominciano a scappare dalla Francia. La nobiltà che vede i sovrani costretti ad abbandonare Versailles capisce che si sta mettendo la malparata. Chi è su posizioni del tutto reazionarie e conservatrici, che non vuole cooperare a queste fasi di ammodernamento dello Stato, magari per moderarle, non è detto che si debba collaborare soltanto per incentivare la Costituzione, ma magari per evitare che succeda il peggio. Ecco, chi è su posizioni più intransigenti abbandona il paese e va a implorare fuori dalla Francia l'intervento delle altre monarchie europee, dell'altra nobiltà, che faccia pressioni sul proprio monarca perché intervengano, perché la situazione comincia a essere molto grave. Sono state fatte delle aggressioni al clero, per esempio, il clero refrattario è stato messo in prigione, la nobiltà sta perdendo i suoi privilegi ancestrali e per cui è necessario intervenire. A questo punto si potrebbe dire che il re fa esattamente quello che fa l'aristocrazia. L'aristocrazia fugge e anche il re fugge. Ovviamente la fuga del re ha un altro peso rispetto alla fuga dell'aristocrazia, che non può essere controllata, però il paese si va svuotando, rimangono soltanto i rivoluzionari. Aver intercettato il re significa averlo riportato a Parigi. Apparentemente c'è la folla che osserva questo rientro in patria di Luigi XVI. Tra l'altro c'è anche tutto l'elemento così demoralizzante di aver colto il re travestito da servo, proprio come se non si fidasse del suo stesso popolo, di cui lui teoricamente dovrebbe essere il padre, e quindi la sfiducia che il popolo già nutriva viene alimentata, e anche il disprezzo nei confronti di un re che non ha avuto neanche la dignità di eventualmente parlare chiaro, di dire quali erano le sue intenzioni o di accettare che la volontà popolare andava in una certa direzione. Invece ha finto ipocritamente e poi è scappato in una maniera che possiamo anche definire piuttosto vigliacca e grottesca, perché essere catturato in quelle condizioni sicuramente non è stato onorevole per il re. Siamo arrivati con questo all'incriminazione del re, non ancora, ma manca poco. C'è bisogno di un altro ingrediente affinché il popolo si convinca a mettere il re sotto lo stato di accusa e metterlo sotto un processo che poi alla fine lo riconoscerà come colpevole. Colpevole di che cosa? Dal punto di vista giuridico non ha molto senso questo provvedimento, perché il sovrano di antico regime è un sovrano assoluto che fa le leggi alle quali lui non è sottoposto. Per cui di che cosa lo dobbiamo processare? Lo si processa per alto tradimento. Quello che sto dicendo è un processo politico. Si processa la monarchia di antico regime, l'assolutismo e la sua incapacità di essere fedele a un nuovo modello che si sta elaborando, quello appunto di una monarchia costituzionale. Quindi in effetti è un processo politico con cui si fanno i conti, si fa i conti con 150 anni di assolutismo in Francia. Francia, e si desidera dare un segnale molto chiaro che l'assolutismo è finito e non potrà tornare. Qual è il modo più definitivo per fare questo? Eliminare fisicamente il monarca. Per cui io penso che ci possano essere molti argomenti giuridici per dimostrare che questo tipo di processo non è un processo valido, o comunque che è un processo che si basa su alcuni principi che non erano presenti nella Francia pre-rivoluzionaria. Principi appunto contrattualistici, per cui il re non è un sovrano di origine divina, ma è lì perché c'è un contratto implicito tra il popolo e il suo sovrano. Se il sovrano viola il suo contratto, allora il popolo può ribellarsi al sovrano. Però questi sono principi filosofici che non erano scritti da nessuna parte. Ecco. D'altro canto però si capisce che l'aria sta cambiando, il popolo ragiona con queste nuove categorie politiche. Quale sarà il prossimo ingrediente necessario a convincere i francesi che il re deve essere sottoposto a processo? Beh, ci vuole un ingrediente che è il seguente, cioè la Francia deve trovarsi in condizioni disperate. Quando c'è la sensazione che le ore per la rivoluzione siano contate, c'è il desiderio e il bisogno di fare un gesto definitivo con cui, anche se verrà ripristinato l'ordine, non potrà essere integralmente ripristinato perché mancherà il sovrano, e quindi avete capito che sarà la guerra. Quando la Francia entra in guerra, ed entrerà in guerra perché è solo questione di tempo che le monarchie europee decidano di attaccare la rivoluzione francese. D'altro canto sono ormai mesi che gli aristocratici fuoriusciti implorano le cancellerie di mezza Europa affinché intervengano per riportare l'ordine in Francia, e poi abbiamo visto che pure il re aveva cercato di fuggire, per cui il messaggio è comunque arrivato. Insomma, da qualche parte ci sono parenti di Maria Antonietta, cugini, parenti del re di Francia, ed è logico che si sta organizzando la controffensiva da parte dell'aristocrazia delle monarchie europee. Quindi arriverà il momento in cui la Francia entrerà in guerra, anche non volendolo, perché non è più un fatto privato della Francia, ma è un fatto collettivo di tutte le monarchie europee. Quello che succede in Francia può succedere ovunque in Europa. E allora a quel punto ci sarà la guerra, e la guerra può avere un esito positivo o un esito negativo. Se la Francia rivoluzionaria comincia a perdere la guerra e si teme l'invasione del territorio nazionale da parte degli stranieri, evidentemente c'è soltanto una cosa da fare: mettere sotto stato d'accusa il re e portarlo al patibolo prima che sia troppo tardi, cioè prima appunto che la rivoluzione francese venga soffocata nel sangue. È questo l'ingrediente che manca. Al momento c'è ancora un bilanciamento, perché ricordatevi che tra i rivoluzionari ce ne sono anche molti che vogliono il re, che considerano importante mantenere un sovrano. Vorrebbero forse che Luigi XVI non fosse quello che è, cioè un sovrano timido, incerto, contraddittorio. Vorrebbero che sposasse la causa di una rivoluzione moderata, se l'espressione ha un senso, cioè una rivoluzione che dia come risultato un suffragio censitario, una monarchia costituzionale e non certo una repubblica democratica. Ciò nonostante, c'è una parte di quelli che hanno fatto la rivoluzione che non vuole rinunciare al re. Ovviamente questo re però con la sua fuga ha creato più problemi che altro, perché sarà difficile convincere i più radicali che il re è degno di fiducia adesso che ha messo in atto un piano di fuga che poi è stato sventato. È logico che agli occhi dei più radicali appaia un traditore, e quindi è soltanto questione di tempo. Quando è che inizierà il processo al re? Inizia nelle fasi più drammatiche, in cui la rivoluzione francese è convinta di essere ormai come un fortilizio asserragliato e che sia iniziata l'assedio dall'esterno da parte delle altre monarchie europee, che si ingeriscono nei fatti privati della Francia, perché non sono tanto privati, perché il monarca è uno di loro e perché quello che succede in Francia può succedere anche altrove, per cui è indispensabile punire il colpevole in maniera che a casa loro non ci siano poi fantasie rivoluzionarie. Va detto che però, mentre si elabora la Costituzione, si sono proclamate alcune libertà: libertà di stampa, libertà di parola, libertà di opinione, libertà di associazione. Tutte queste libertà noi oggi le diamo per assodate, sono la base delle nostre società liberali e democratiche. Cioè ciascuno di noi può teoricamente dire qualunque cosa, argomentandola e creando intorno a sé un movimento di opinione. Negli ultimi tempi devo dire che questa libertà è stata proclamata in maniera meno assoluta, perché sempre di più si sottoscrive e si sottolinea il fatto che la libertà di parola non deve però eccedere certi limiti, per esempio non deve essere offensiva rispetto agli altri, non deve per esempio ingenerare odio. Il problema è che non si capisce mai quale sia il confine giusto per ingenerare l'odio. Per esempio, se uno afferma: per me la famiglia tradizionale è l'unica forma di famiglia possibile e la famiglia gay non è una vera famiglia, questa è l'espressione di un'opinione o fomenta l'odio nei confronti di chi invece porta avanti una famiglia diversa e che si sente quindi in qualche maniera screditato? Costituzione tutela la libertà di opinione. È possibile per esempio dire, faccio un esempio contemporaneo, una famiglia che non sia composta da un uomo o una donna non è una vera famiglia. Si può dire questo? O voi lo percepite come un'affermazione che ingenera odio, che rinfocola l'odio nei confronti? Perché evidentemente dà la palma della legittimità soltanto a un modello di famiglia, non all'altro. Ok, questa è la sua interpretazione. Finché si rimane sulle generali, sulla teoria, e non si dice quella famiglia non è, però certo il passaggio sembra molto breve, perché se io espongo una tesi che ha un valore generale, poi ciascuno applicandola nel particolare può sentirsi, per esempio avete sentito la polemica recente che è venuta fuori dalla pubblicazione del libro del generale Vannacci, dire che Paola Egonu, si chiama Paola, deve essere una sportiva, non mi ricordo in che ambito, non ha i tratti somatici tipicamente italiani, è un'affermazione odiosa che produce odio, oppure è un'affermazione di libertà di pensiero, di parola o di opinione? Voi che ne dite? Lei ha espresso una teoria, in questo caso indicherebbe una persona, però io potrei anche fare la teoria, cioè tutti quelli che non hanno i tratti somatici che storicamente sono attestati in Italia non sono in effetti rappresentativi delle caratteristiche esteriori italiane. È questa una testimonianza di odio oppure deve essere tutelata per la libertà di espressione? Beh, non condividere però è un fatto normale, perché per esempio i partiti politici esprimono opinioni diverse. Se tu condividi quello che dicono tutti i partiti non hai capito quello che dicono, perché teoricamente ciascuno esprime una visione alternativa e antagonistica rispetto a quella dell'altro. Esistono i partiti per questo, il pluralismo politico incarna visioni differenti e per forza devono essere anche violentemente differenti, diversamente non si capisce perché dovrebbe esserci la libertà se tutti quanti più o meno la pensiamo alla stessa maniera. Quindi la libertà è fatta per tutelare quelli che la pensano diversamente da te, ok? Anche quelli che pensano con dei pensieri particolari e molto minoritari. Diversamente, se dobbiamo tutti pensare la cosa giusta, dov'è la libertà di pensiero? Questo è il punto di domanda, capisci? Non è che puoi dire la libertà di pensiero è per tutti i pensieri che sono più o meno compatibili con il mio. Quella non è libertà. La vera libertà è quella in cui possono esprimere il loro pensiero le persone che la pensano in maniera molto diversa dalla tua e che tu non condividi. E ciò nonostante, condividi il principio che ciascuno deve poterla esprimere. Però il discrimine individuato dalla norma, infatti, non è esprimere opinioni diverse in contrasto, ma esprimere opinioni pericolose, perché una volta immesse nel circolo del sistema della comunicazione possono ingenerare degli effetti collaterali indesiderati, come manifestazioni di odio, come manifestazioni di violenza. Questa è una cosa diversa, capisci? No, perché se io dico un'opinione, ma questa opinione poi genera barricate, violenza personale, questa non cioè è sempre un'opinione, ma è un'opinione pericolosa per la società. Questo è il punto essenziale. È esplicitato un dato oggettivo, però uno potrebbe anche dire come risposta a un'opinione sbagliata, comunque, perché i tratti somatici italiani sono difficili da individuare, perché c'è una tale varietà in Italia, anche tra il nord, il centro, il sud, le isole, eccetera, per cui è difficile trovare una sintesi di tratti che siano tipicamente italiani. In questo senso potrebbe essere inesatta o non adeguatamente fondata o riflettuta l'opinione, però tu dici sarà un'opinione sbagliata, ma non è violenta. Però d'altro canto, se questo rinforza l'opinione comune che avendo quei tratti caratteriali non può essere rappresentativa dell'Italia, allora praticamente incita un pensiero razzista nei confronti di persone che non potranno mai essere integralmente italiani in quanto non ne presentano i tratti. Invece, siccome l'identità italiana è un'identità in divenire, accettare quello significa siamo all'inizio di una nuova forma di tratti somatici italiani che in futuro contemplerà anche lei. Non so se mi spiego. Potrebbe essere interpretata come un fatto violento. Questo c'è qualcuno che lo pensa? Sto cercando di pensare perché è stato incriminato. Perché è stato incriminato? È stato incriminato perché si ritiene che quel tipo di espressione non sia un'espressione puramente di un pensiero, ma sia o di un'opinione personale magari sbagliata, ma sia pericolosa. Pericolosa perché? Perché se io comincio a dire che lei non ha i tratti, un altro non ha i tratti, un altro non ha i tratti, implicitamente che cosa sto dicendo? Non puoi essere veramente italiana. E quindi ecco che sto suscitando un dibattito in cui le persone che entrano, e il fenomeno è in atto, si trovano in difficoltà perché hanno a che fare con una popolazione sempre più ostile nei confronti di quella fisionomica. Che dite? Anche nella Francia di antico regime, sotto Luigi XIV, ciascuno, ti posso garantire, che poteva avere il proprio pensiero e se lo teneva per sé. Il problema emergeva nel momento in cui uno cominciava a volerne fare oggetto di dibattito pubblico. È logico che il pensiero è sempre libero, anche sotto la più sanguinaria dittatura, anche sotto il fascismo, sotto il nazismo, sotto lo stalinismo. Ti posso garantire che ognuno pensava liberamente, perché la libertà è un dato naturale per l'uomo. Nessuno può impormi di pensare quello che non voglio pensare, capisci? Il problema è quando io ho paura di manifestare il mio pensiero. Quindi la lotta dei rivoluzionari francesi è stata nella direzione di rendere possibile la manifestazione del pensiero in maniera tale che nessuno ne subisse delle conseguenze e anche la possibilità di promuovere muovere il proprio pensiero in tutte le maniere, attraverso la parola, attraverso la stampa, attraverso un dibattito pubblico, attraverso dei libri, in maniera da convincere gli altri che la mia idea, che è un'idea marginale, diventa invece un'idea importante, capisci? Quindi il problema emerge sempre nella manifestazione del pensiero, mai nel concepimento di un pensiero libero, che è un dato naturale per l'uomo. Chiunque ha sempre un pensiero, capisci? E quindi Vannacci può tranquillamente fare il suo pensiero libero, però lo ha voluto scrivere in un libro. La domanda è giusto incriminarlo per quello che ha scritto oppure non è giusto? Questa è la domanda, perché il problema emerge nel momento in cui lui esercita il suo diritto ad avere un'opinione. Ripeto, un'opinione sbagliata è un'opinione sbagliata, ma ha diritto di essere espressa secondo i principi che ci siamo dati, i nostri valori. Tutti devono avere la possibilità di dire anche una sciocchezza, perché la libertà di pensiero è tutelata dalla Costituzione. Il punto è capire se esiste un limite, come è stato ravvisato, per cui un pensiero non è soltanto libero e magari eterodosso, minoritario e assurdo, ma è anche pericoloso per qualcuno, cioè può ingenerare violenza e via dicendo. Io misurerei anche questo, adesso vi do la parola, che è logico che dal punto di vista di Luigi XVI certi pensieri che sono stati illuministi erano pure pericolosi, perché potevano generare delle rivoluzioni, e infatti li hanno generati. Sotto questo punto di vista, qualunque pensiero minoritario può essere pericoloso, perché scardina l'ordine esistente e genera violenza e tensione. Anche l'illuminismo lo ha generato, magari al di là della sua volontà, perché l'illuminismo sappiamo che era una via teoricamente pacifica, gradualista e riformistica, ma l'effetto voleva essere importante sulla società, cioè voleva cambiare l'ordine vigente. Sì, tu dici il contrasto tra il fatto che ricopri una carica pubblica e esprimi, però capisco il problema, però, ma io non è che voglio fare una lezione su Vannacci, non me ne frega niente di Vannacci assolutamente, ma il fatto è che se uno ricopre una carica pubblica allora non può più parlare, non può più avere un'opinione, cioè teoricamente uno dovrebbe essere libero di parlare. Non è che abbia spifferato segreti di Stato che riguardavano il suo mestiere, cioè è stato un uomo che ha detto un'opinione riguardo a una questione che non era strettamente correlata al suo lavoro. Ho capito quello che stai dicendo, e certamente anch'io, se vado in giro per esempio a raccontare il testo delle prove d'esame prima dell'esame, oppure se pubblico in rete l'esito degli scrutini prima che sia pubblicato ufficialmente, sto violando un segreto, ma è inerente al mio mestiere. Io sono un insegnante e non posso parlare male del sistema dell'istruzione, e ovviamente io direi che posso parlare male, dovrei poter parlare male, perché se non posso parlare male, allora che me ne faccio della mia libertà di parola e di pensiero, di associazione? Cioè la libertà serve a quello, no? Cioè dare la possibilità alle persone di dire quello che pensano. Sì, no, io volevo un po' astrarvi da quel caso, l'ho tirato fuori perché è un po' di attualità, ma non tanto perché sia particolarmente interessante. Però il discorso ha sbagliato bene, eccetera, io mi domando a questo punto, certi argomenti uno deve astenersi dal trattarli, perché se per caso dovesse esprimere un pensiero eterodosso o eretico potrebbe essere passibile di aggressioni e attacchi, perché qualunque cosa venga detta che non sia conforme rispetto a quello che sembrerebbe essere il pensiero più aperto e più pluralista possibile, sembrerebbe essere un rinfocolare l'odio, ecco, questo mi sembra di capire. C'è qualcun altro che vuole intervenire in merito? Sì, però tu stai invocando l'autocensura, cioè sarebbe stato bene che si fosse autocensurato. Però a questo punto io potrei dirti, ma anche Diderot, anche Montesquieu, prima di parlare della divisione dei poteri, avrei dovuto pensarci bene, il potere legislativo, esecutivo, giudiziario vanno separati. È chiaro che un pensiero di quel genere è pericoloso, è talmente pericoloso che a un certo punto ha generato rivoluzioni e via dicendo. Capisco quello che vuoi dire, però se uno deve ogni volta che esprime un pensiero farsi lo scrupolo delle ripercussioni che questo può avere, il mondo sarebbe fermo all'età della pietra, non potremmo proseguire, non potremmo procedere con un vero dibattito, perché il dibattito consiste appunto nel mettere in circolo idee che non sono anemiche, ma sono idee che provocano dibattito e che generano appunto anche antagonismo, altrimenti sono camomilla, non sono idee, capisci? Ecco, quindi tu dici, è giusto che un uomo, ma attiene alla sua responsabilità rispetto alle conseguenze, però la libertà di pensiero mi sembra che sia una cosa più importante che valutare adeguatamente se c'è qualcuno nel paese che potrebbe sentirsi male per via di quelle parole. La libertà di pensiero è ciò che ci ha portato fino a qui, che ci ha fatto progredire. Se si fossero censurati, avessero detto, ma se parlo contro la schiavitù cosa succede? Qua ci sarà gente che potrebbe a un certo punto ribellarsi, ci saranno famiglie che perderanno il proprio sostentamento. Cioè uno non può pensare a tutte le conseguenze delle sue idee, perché l'idea è più importante rispetto alle sue conseguenze, dal mio punto di vista. Sì, come ha detto la tua compagna, sì, un pensiero più generale, ok? Però è logico che quando tu argomenti, ma non voglio parlare di mannaccia, perché parliamo di qualcos'altro, cioè dobbiamo parlare proprio di quello. Ma se io volessi dire che la democrazia è un sistema sbagliato, non posso dirlo? Questo è un punto di vedi? Non parliamo di un caso specifico, parliamo di un'altra questione. Io nutro un pensiero antidemocratico, è sbagliato menzionarlo, sostenerlo, argomentarlo, e io provo a dire che secondo me invece è importante che lo si dica in maniera tale che chi argomenta poi possa subire la confutazione di altri che argomentano a favore. Altrimenti, sai, se sento sempre l'acqua calda, non conosco mai l'acqua fredda, non sento più che calda, ecco, perché mi manca il contrario. Quindi sei più favorevole a una massima apertura entro i limiti, diciamo, in cui non ci sia un'offesa diretta, evidente e concreta, mi pare di aver capito così. Saresti favorevole. Il fatto che poi uno se la prenda male perché le parole le interpreta come un'aggressione, anche se in fondo è l'esposizione della teoria, secondo te l'interpretazione è personale di chi decide di farla in quei termini, e quindi sarà libero di controargomentare dicendo appunto le motivazioni per cui lui non condivide. Ho capito bene il tuo pensiero? Ok, va bene. Qualcun altro? Tu hai un richiamo alla responsabilità di chi ha un grande seguito e quindi la sua parola cade dall'alto, per così dire, e per cui ha un'autorità che gli deriva dalla sua posizione, dalla sua carica, oppure semplicemente dal fatto che molte persone l'ascoltano. Però io continuo a pensare che la libertà di pensiero sia più importante di quello. Cioè, il fatto che ci sia una persona importante, ce ne sarà un'altra che esprime un'altra opinione. Non è che una persona importante deve per forza pensarla in maniera conformistica, diversamente è meglio che taccia, perché questa è una forma di autocensura, secondo me, che va a violare la libertà che l'individuo ha di poter esprimere le proprie idee, e le esprime come persona. Se io sono un preside, continuo a essere una persona, esprimo le mie idee in base alla mia dimensione di cittadino, e poi quando svolgo la mia attività faccio la mia attività. Poi è la gente che ascolta le mie parole associandole alla mia carica o al mio prestigio o al mio seguito. Però voglio dire, questo è nell'ordine naturale delle cose. Ci sono persone che hanno un maggior seguito, che hanno un minor seguito, tutte sono libere e tutte possono esprimere. Questo garantisce il pluralismo. La prudenza è importante, sicuramente, però secondo me il valore della libertà di pensiero è molto più importante. E noto che chiunque abbia detto qualcosa di significativo l'ha detta rompendo una tradizione plurisecolare in cui si diceva qualcosa di completamente diverso. Quindi se uno si fosse censurato pensando ma è da secoli che si fa così, è assurdo pensare in questa maniera, sono solo io che la penso, non ci sarebbe stato avanzamento storico. Saremmo ancora fermi a, non so, all'antichità, prima anche. Chiunque abbia detto qualcosa che ha cambiato il mondo l'ha detta essendo un eretico, altrimenti possiamo soltanto fare il commento a quello che è stato già detto. Io penso così. Va bene, dai, chiudiamo allora temporaneamente questa discussione, poi ci torneremo, tanto la rivoluzione ce ne dà ampia possibilità. Vorrei dirvi però questo, che da quando tutto è nato, da questo, da quando cioè è cominciata l'elaborazione della Costituzione, subito si sono proclamate le libertà fondamentali. Queste libertà sono libertà fondamentali perché tutti siamo per la rivoluzione, ammesso che lo siano, ma un vero rivoluzionario dovrebbe dire sei libero anche di essere contro la rivoluzione, perché se vogliamo la libertà non è che vogliamo la libertà di quelli che possono essere per la rivoluzione, vogliamo la libertà di tutti, anche di dire che sei contro la rivoluzione. E allora appunto in realtà immediatamente si vengono a creare dei club. Che cosa sono questi club? Sono dei movimenti di opinione che tendono a strutturarsi come dei protopartiti. Perché dico protopartiti? Perché oggi il partito politico è un'associazione di persone che di solito ha uno statuto, un segretario, ha diritto a dei rimborsi elettorali, ha delle strutture amministrative precise, ha dei libri contabili, insomma è molto formalizzata. Invece nell'età della Rivoluzione Francese non è così, si tratta di solito di gruppi di opinione che hanno al loro interno persone che hanno la mente accesa, cioè intellettuali, persone che ragionano, persone che pensano, e pensano in maniera diversa, anche eretica, per dire estremistica perfino, e che si raccolgono di solito intorno a un foglio di pubblicazione, perché in mancanza di altre possibilità, com'è che fai veicolare la tua opinione? Attraverso comizi per la strada, in piazza, ma il modo più efficace risulta essere quello della pubblicazione. Gazzette, giornali, fogli, di solito sono sempre delle pubblicazioni molto snelle, molto approssimative. Ogni giorno scrivere degli articoli. Questi articoli circolano e si forma un'opinione. L'opinione è fatta delle persone che leggendo le diverse idee tendono a sostenerne una e allontanarsi dalle altre. Ecco che nascono appunto i club. I club dunque sono gruppi che tendono a coagularsi intorno a delle idee, a formarsi, no? A gravitare intorno a delle lì idee forti. E tra la sterminata offerta di club, perché inizialmente c'erano pochi giornali che passavano la censura di stampa del regime, poi con la rivoluzione francese e la libertà di stampa comincia a proliferare un numero di centinaia e centinaia di pubblicazioni. Ciascuno compra il proprio foglio, lo legge avidamente perché vi trova espresse le sue idee. Cioè c'è quel pluralismo che è dato di partenza della nostra democrazia. Quindi diciamo, nei giornali, oggi i giornali sempre di meno, ma attraverso la televisione, attraverso i diversi raggruppamenti politici, ognuno può trovare il partito che più assomiglia al suo modo di vedere le cose. Quali sono i più importanti che si formano? Non sono tutti, ma sono i più importanti. Allora abbiamo i Giacobini, i Foglianti e i Cordiglieri. E allora cominciamo a parlare dei Giacobini. I Giacobini hanno come leader, come ispiratore, come mente più illustre Maximilien de Robespierre. In seguito Robespierre si metterà a capo della rivoluzione francese in una fase molto convulsa che si chiama l'età del terrore, che dura una manciata di mesi tra il 93 e il 94. All'epoca non è ancora a capo di niente, semplicemente è l'ispiratore di un movimento, di un club, quello dei Giacobini. Tende ad avere un atteggiamento molto da moralista, ecco, quindi parla dell'onestà in politica e bolla gli altri di corruzione o di ipocrisie oppure di ricercare vantaggi personali. È un grande oratore, si è nutrito alla scuola di Rousseau. Rousseau è indubbiamente, Jean-Jacques Rousseau, il più radicale dei pensatori illuministi, al punto che alcuni lo collocano un po' ai margini dell'illuminismo. Al centro del pensiero di Rousseau c'è l'idea addirittura dell'abolizione della proprietà privata. In realtà Rousseau non parla di abolirla, però parla della fonte della diseguaglianza e delle iniquità dello Stato fondata proprio sulla proprietà privata, che sarebbe stata un furto. L'origine della proprietà privata è un furto perpetrato da alcuni violenti ai danni di tutti, perché inizialmente nello stato di natura i beni sono a disposizione di tutti, poi qualcuno decide di privatizzarli rivendicandoli a sé e li protegge dall'arrivo degli altri attraverso la violenza, e poi quando è stanco di usare la violenza invoca lo Stato, invoca le leggi. Quindi le leggi proteggono i violenti e in particolare la proprietà privata. Abbiamo già avuto modo di parlare di questi temi. Quindi si capisce che lui è fautore di un pensiero molto radicale che in seguito definiremo di sinistra. Pensiero di sinistra. I Giacobini tendono a essere repubblicani, cioè eliminiamo la monarchia. Tendono a essere democratici, suffragio universale. Tendono a parlare di una ripartizione, redistribuzione della ricchezza. Cioè ci sono troppe sperequazioni, ricchi e poveri. Questa ricchezza, questa povertà impediscono il reale godimento dei diritti. E quindi è indispensabile che lo Stato cerchi di appianare queste differenze creando un grande ceto medio di persone che vivono in un relativo benessere. Ecco, quindi si poggia sicuramente su una stratificazione sociale di piccola borghesia. Diciamo che per essere Giacobini bisogna essere panettieri, bisogna essere lavoratori salariati, piccola, media, al massimo borghesia, cioè persone che chiedono assistenza dallo Stato, per esempio un reddito quando si perde il lavoro, una pensione quando non si può più lavorare, cioè tendono ad avere questo taglio sociale. Poi abbiamo i Foglianti. I Foglianti sono una scissione dei Giacobini. I Foglianti tendono a essere un gruppo di pensiero che crede nella monarchia, ancorché costituzionale, e poi credono soprattutto nel suffragio limitato su base censitaria. Solo i ricchi devono poter votare, perché far votare gli analfabeti e i senza lavoro, i disoccupati, significa trascinare il governo nel baratro, paese nel baratro, perché un disoccupato, un analfabeta, chiede allo Stato assistenza, elargizioni, denaro, pensioni, pensa ai diritti e non pensa ai doveri. Chi è che invece assume l'atteggiamento responsabile? Beh, per esempio un imprenditore, un banchiere, qualcuno che ha fatto la ricchezza, che ha una cultura e che sa che non è possibile chiedere allo Stato di assistere tutti. È importante che ci sia responsabilità nell'azione di governo, e soltanto le persone che hanno profondità di visione culturale e contribuiscono allo Stato possono pretendere di dirigerlo. Nessuno che non paghi le tasse deve poter legiferare, perché se uno non contribuisce allo Stato, perché dovrebbe aver titolo di piegare lo Stato alle sue esigenze? Il loro punto di vista è dunque una monarchia costituzionale moderata. E allora qui abbiamo per esempio Lafayette. Vi ricordate Joseph de Lafayette? ha guidato la Guardia Nazionale. È un rivoluzionario di provata fede, ma la sua rivoluzione non comprende la Repubblica, non comprende la democrazia, comprende che al governo vengano cooptati i meritevoli. Chi sono i meritevoli? Quelli che hanno dimostrato con la propria vita di meritare. Hanno fatto carriera, hanno costruito qualcosa, pagano delle tasse e quindi meritano di poter entrare al governo. Gabriel Honoré de Mirabeau è un altro di questi foglianti. I foglianti sono quelli che non vogliono che si faccia meno del re. Luigi XVI sarà quello che è, ma la monarchia ce la dobbiamo tenere, perché la monarchia rappresenta l'unità della nazione. Senza un re non sappiamo più chi siamo e rischiamo di disperderci o di frammentarci. Poi abbiamo i cordiglieri. I cordiglieri sono i cosiddetti amici del popolo. La loro base elettorale è ancora più bassa rispetto a quella dei giacobini. Sono di estrema sinistra. I cordiglieri tendono a dire che lo Stato deve farsi carico dei ceti più poveri, deve sostenerli economicamente, deve redistribuire la ricchezza, il che significa confiscarla a chi ce l'ha e redistribuirla a chi non ce l'ha. Il loro approccio, se è possibile, è ancora più radicale di quello dei giacobini. I giacobini si fermano a un certo punto e loro sconfinano oltre. Repubblica, democrazia e soprattutto assistenza sociale alle persone meno abbienti. Lo Stato si deve far carico. Questo è un po'. Qui abbiamo qualche ritratto: Robespierre a sinistra, Mirabeau a destra, gli ispiratori dei rispettivi partiti. Danton e Hébert sono invece cordiglieri. Settembre del 1791 viene emanata la Costituzione. Questa è la prima. Notate che poi durante la rivoluzione ne verranno emanate molte altre. Una nel 93, una nel 95 e poi con Napoleone varie altre costituzioni, per cui dobbiamo numerarle, altrimenti ci perdiamo. Qual è l'anima che prevale all'interno di questa Costituzione? Ma è facile dirlo. Chi è che ha iniziato la Rivoluzione Francese? I deputati del Terzo Stato a Versailles. È vero che poi ci sono stati movimenti di piazza, ma non si può credere che quei rappresentanti possano scrivere una Costituzione repubblicana e democratica. Sono comunque personaggi di un certo rilievo sociale ed economico, di una certa estrazione, e pertanto elaborano una Costituzione che garantisce la libertà, garantisce la possibilità di associarsi, garantisce la possibilità di esprimersi, ma che poi alla fin fine attribuisce maggior potere alla loro classe sociale, e cioè la classe sociale delle persone abbienti, delle persone non nobili, sono lavoratori, ma lavoratori ad un livello molto molto elevato. Per cui c'è la divisione dei poteri secondo il concetto di Montesquieu: legislativo, esecutivo e giudiziario. D'altro canto, dalla rivoluzione americana e ancor prima dalla rivoluzione inglese, questa divisione dei poteri ormai è diventata un'ovvietà. Però essenzialmente danno il suffragio censitario ristretto. Solo poche persone in Francia potranno votare. Poi c'è anche una ulteriore suddivisione: ci sono i cittadini passivi, cittadini attivi e cittadini eleggibili, quelli che non possono votare ma potrebbero votare, potranno votare quando si arricchiranno. Ci sono quelli che possono solo votare e ci sono quelli che possono votare e essere pure eletti. A seconda del livello di ricchezza si può entrare nella prima, nella seconda, nella terza categoria. Qual è la novità rispetto al passato? La nobiltà era impermeabile, non si poteva entrare in nessuna maniera a meno che uno non comprasse il titolo, ecco. E poi calcolate che durante l'assolutismo essere nobili comunque non significava esercitare un potere che era esercitato solo dal re. Invece qui basta arricchirsi, però il problema è che non è così facile. È una Costituzione che dà anche molti poteri al sovrano. Il sovrano non è soltanto lì a rappresentare un simbolo, ma esercita il potere esecutivo insieme al suo governo, che è un governo di persone comunque elette, e quindi ci saranno anche borghesi, ma il re ha l'ultima parola su molte questioni. Vuol dire che se il governo propone e il Parlamento approva, se il re non è d'accordo può bloccare una legge anche quando abbia ottenuto tutto ciò che è necessario. Vedete che si tratta di una Costituzione estremamente moderata. Se fosse una Costituzione radicale, il re non avrebbe più alcun potere. Invece ce l'ha, ce ne ha molti. Nomina il primo ministro, nomina i ministri e può addirittura bloccare una legge fatta da un governo legittimamente eletto e approvata da un Parlamento legittimamente eletto. Tant'è, questa è la prima Costituzione, ma non sarà l'ultima. Faccio vedere ancora questo prima di finire: i simboli rivoluzionari. La bravura della Rivoluzione Francese è anche quella di capire che la comunicazione è molto importante. Bisogna in qualche maniera esprimere attraverso degli oggetti il concetto di rivoluzione. Questi oggetti cominciano a essere tanti. C'è l'albero della libertà. Vedete che la libertà è un concetto essenziale. Ci sono tre concetti: libertà, eguaglianza e solidarietà. Di questi tre concetti, di questi tre valori, il più potente è quello della libertà, è condiviso da tutti, anche dai moderati. avanti. L'eguaglianza viene condivisa, sì, ma soltanto l'eguaglianza giuridica davanti alla legge, non l'eguaglianza delle condizioni. Che in Francia ci siano persone povere e persone ricche, e le povere non possono permettersi niente, le ricche possono permettersi tutto, è un fatto normale. Nessuno parla dell'eguaglianza in questi termini. Vorrei sottolineare che neanche oggi c'è qualcuno che si stupisce del fatto che c'è qualcuno ricchissimo che può andare in vacanza dove vuole, può avere l'auto che vuole, può vivere in una casa meravigliosa, e uno che deve vivere invece in un monolocale. Nessuno si stupisce. Quel tipo di eguaglianza lo abbiamo cancellato, ma la parola eguaglianza poteva avere altri significati. Poi la terza parola, solidarietà, sicuramente è quella più dimenticata di tutte, perché gli unici che parlano di solidarietà sono i cordiglieri e i giacobini, non certo i foglianti. I foglianti non pensano che bisogna tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, non esiste quello. Esiste che i ricchi governano e i poveri devono sforzarsi di diventare ricchi se vogliono poter contare qualcosa. Quindi dei tre valori l'unico veramente su cui si costruisce è la libertà anche di dire il contrario di quello che dico io. Notate che appunto oggi il concetto di libertà viene, appunto, stavamo dicendo prima, declinato in quelle forme per cui attraverso il tema dell'istigazione all'odio o del pericolo di un'idea di circolare, insomma, anche la libertà viene molto ridimensionata. Quindi l'albero della libertà, l'altro esempio è la coccarda, vedete, con il tricolore. Ci sarà in seguito anche l'inno francese, che non è più l'inno dei Borboni, ma è l'inno della rivoluzione, ed è un inno di guerra che viene scritto quando i rivoluzionari entrano in guerra con gli altri paesi che cercano di invadere la Francia. Poi c'è il berretto frigio, che è questo cappello floscio di colore rosso che rappresenta la fine della schiavitù. Il berretto frigio è appunto rappresentazione della schiavitù. Togliersi il cappello frigio vuol dire liberarsi. Si fa la danza intorno all'albero della libertà. Quando in seguito Napoleone invaderà l'Europa, compresa l'Italia, porterà tutti questi simboli rivoluzionari, compreso il tricolore, che poi noi abbiamo ereditato cambiando un po' uno dei tre colori, appunto dal blu siamo passati al verde, ma in effetti i simboli passano.